Signore, alziamo le mani nella Tua presenza e Ti vogliamo invocare, Signore Dio, a favore degli infermi, degli ammalati, dei bisognosi. Come è scritto nella Tua parola, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Così, Signore, la Tua salute sia a favore di quanti sono nella distretta, di quanti Ti invocano in tutta la faccia della terra. Oh, Signore, grazie Ti diciamo, perché sappiamo che al tempo della sera ancora vi sarà luce. Benedicici, Signore Dio, attraverso il messaggio. Lavaci col Tuo prezioso sangue e parla ai nostri cuori, Signore. Oh, sii Tu a guidare questa predicazione nel nome del Signore Gesù Cristo, l'Iddio vivente, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Voglio invitarvi a prendere Giosuè capitolo 7, leggeremo dal verso 19 in poi, ma poi vi invito a leggere tutto l'intero capitolo, ripeto, dalle Sacre Scritture, Giosuè capitolo 7, dal verso 19 in poi. Intitoleremo il messaggio di questa sera La mantellina d'intoppo. Dio sia lodato e benedetto in eterno. E Giosuè disse ad Acan: Dai, figlio mio, dai gloria al Signore, il Dio di Israele, e fagli confessione, e dichiarami ora ciò che tu hai fatto, non celarmelo. E Acan rispose a Giosuè e gli disse: Certo, io ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, e ho fatto così e così, avendo veduto fra le spoglie una bella mantellina babilonica e 200 sicli d'argento e un regol d'oro di peso di 50 sicli, io mi invaghii in queste cose e le presi, ed ecco sono nascoste in terra in mezzo del mio padiglione, e l'argento è sotto la mantellina. Allora Giosuè mandò dei messi, i quali corsero a quel padiglione, ed ecco la mantellina era nascosta nel padiglione, e sotto essa era l'argento. Essi adunque presero quelle cose di mezzo del padiglione e le portarono a Giosuè e a tutti i figlioli di Israele, e le gettarono davanti al Signore. E Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan, figliolo di Zera, e l'argento e la mantellina e il regol d'oro, e i figlioli e le figliole di esso, e i suoi buoi e i suoi asini e le sue pecore e il suo padiglione e tutto ciò che è suo, e li menarono nella valle di Acor. E Giosuè disse ad Acan: Perché ci hai tu conturbati? Il Signore ti conturbi in questo giorno. E tutto Israele lo lapidò con pietre, e dopo aver lapidati gli altri con pietre, li bruciarono tutti col fuoco. Poi alzarono sopra lui un gran monte di pietre, il quale dura fino a questo giorno, e il Signore s'acquetò della sua ardente ira. Perciò quel luogo è stato nominato Valle di Acor fino al dì d'oggi. Vogliamo dire amen? La parola di Dio ancora in questa sera ci mostra il nostro Signore, l'Iddio vivente, come si muove e come si è mosso sin dal principio. Dobbiamo focalizzare del continuo che l'Iddio che noi serviamo è un Dio geloso. Egli ci ha costituiti, ci ha chiamati ad essere Suoi figlioli, ma vuole che camminiamo secondo le Sue vie, che facciamo la Sua volontà, che procacciamo quella che è la volontà di Dio. Cosa aveva detto il Signore? Il Signore in Deuteronomio capitolo 7 troviamo alcuni versi che ci fanno comprendere quella che era la volontà del Signore. Il verso 2 dice così: E il Signore le avrà messe in tuo potere, si sta riferendo alle città che Dio dava della terra di Canaan, e tu le avrai sconfitte, del tutto distruggili al modo dell'interdetto. Non far patto con loro e non far lor grazia. E Deuteronomio 7:26 dice: E non recare in casa tua cosa abominevole, onde tu sii interdetto, com'è quella cosa. Abbilo del tutto in detestazione e abominalo, con ciò che sia interdetto. Quindi il Signore invitò Israele che quando Dio lo avrebbe messo in possessione della terra di Canaan, doveva ridurre tutto all'interdetto. Questo è figura, cari della grazia, di quella che è l'opera dello Spirito Santo in una nuova terra che non è la terra di Canaan, ma è il territorio della nostra stessa vita. Dio vuole che noi mettiamo ad interdetto tutto quello che è peccato, che andiamo a eliminare tutto ciò che è iniquità, che andiamo a eliminare tutto quello che Dio non accetta. E noi notiamo che Israele distruggeva le città e non prendeva niente, non doveva prendere niente per sé, e Dio provvedeva al suo popolo. Ora immaginatevi la situazione di Israele. Va in battaglia in uno stato di povertà, perché Israele veniva dal deserto e quindi, cari nella grazia, era povero, aveva affrontato quel deserto, e la ricchezza, il benessere di quelle città era un laccio molto pericoloso. Ma il Signore aveva dato un ordine, perché l'Iddio che li aveva accompagnati nel deserto con la colonna di fuoco e con la colonna di nuvola era il medesimo Dio che gli aveva dato la manna dal cielo, era il medesimo Dio che li seguiva con la roccia che gli dava l'acqua, ed era il medesimo Dio della provvidenza che non voleva che Israele riguardasse ai beni materiali di quei popoli, ma riguardasse a ciò che Dio aveva apparecchiato per loro. Lo ritroviamo in alcuni versi, cari nella grazia, quando Dio si rivolge all'Israele dicendo: non riporre la tua forza in te stesso, non riguardare ai carri del faraone d'Egitto. Ecco perché la tendenza umana è sempre quella di riguardare a colui che ci può aiutare. Ma Dio chiamò attraverso i profeti proprio l'Egitto come la canna rotta. Perché il popolo di Dio in ogni tempo deve riguardare alla provvidenza divina, all'aiuto del Signore. E così cosa avvenne? Che dopo grandi vittorie, ad un certo punto, Giosuè manda un gruppo di uomini per andare a prendere Ai. E quando essi andarono, videro che la battaglia non era una battaglia difficile da affrontare e dissero: occorrono non più di 2-3 mila uomini, il rimanente del popolo può attendere. E così essi salirono. Ma quando andarono alla battaglia, cosa strana, dopo le grandi vittorie che avevano avuto come Gerico, i soldati che andarono lì a combattere, alcuni di essi furono sconfitti e ritornarono. Giosuè si buttò subito ai piedi del Signore e disse: Signore, cosa sta succedendo? Giosuè era tranquillo in cuor suo di non aver fatto niente di male, e la maggioranza del popolo, cari nella grazia, non aveva commesso niente. E Giosuè ebbe un momento di confusione: Dio, cosa è avvenuto? Tu sei il mio Signore, tu sei il mio Re. E il Signore gli disse: perché fai così? Come per dire: Giosuè, il problema non è in te, non è neppure nella maggior parte del mio popolo, ma qualcuno ha commesso peccato, ha preso qualcosa che era all'interdetto. E a quel punto Giosuè cominciò a ricercare, secondo l'ordine del Signore, dov'era il male, dov'era entrato il peccato. Vedete, è strano. Se noi facciamo un'analisi logica, potremmo dire questa sera: ma può Dio punire per un uomo un intero popolo? Cari nella grazia, dobbiamo seguire le parole del Signore. Spesso la gente, o all'interno anche delle stesse famiglie, si vuole una grande benedizione. Ma per una grande benedizione occorre eliminare totalmente il peccato, occorre togliere ciò che può essere motivo di interdetto tra noi e Dio. E alla fine il Signore cominciò a fare la cernita attraverso il suo servo, e così cominciò dalle tribù. Controllò la tribù per tribù, poi passò alle famiglie. Dio andava facendo la cernita, perché il Signore sa, conosce sempre bene chi è che commette il peccato, perché gli vede ogni cosa. Alla fine si giunse ad Acan. Che cosa è avvenuto ad Acan? Che hai fatto, Acan? Beh, confessa il tuo peccato, confessa la tua iniquità, di cosa hai fatto, Acan. Mentre c'era questa rappresaglia, e mentre stavamo lì distruggendo tutto all'interdetto, io vidi una piccola mantellina babilonese e dell'argento e un rigol d'oro, e dissi: beh, prenderò soltanto queste poche cose per me, che male farei? Ma quella piccola mantellina, quel poco argento e quel poco oro furono in grado di mettere in imbarazzo tutto il popolo di Israele. Oh, carinella Grazia, questa sera vogliamo riflettere a queste parole. Qualcuno potrebbe dire: fratello Piero, ma questo riguarda il vecchio patto. Ma oggi nel nuovo patto pensi che il Signore per una piccola mantellina babilonese farebbe questo? Ebbene, cari nella grazia, nel nuovo patto voi ben sapete come la lettera ai Corinzi al capitolo 3 e al capitolo 6 e così via ci dice chiaramente: voi siete il tempio dell'Iddio vivente. Siete quel tempio meraviglioso che Dio brama alla gelosia. E allora, se noi siamo il tempio di Dio, a maggior ragione non possiamo avere comunione con la piccola mantellina babilonese. Ma questa piccola mantellina babilonese può essere così grave nella nostra vita? Oh, cari nella grazia, io vi ricordo che quando Rachele volle portare con sé gli idoli di Labano, creò ancora maggiori problemi a Giacobbe. Noi dobbiamo comprendere vie più, man mano che camminiamo col Signore, che la mantellina piccola non deve vivere nella nostra vita. Ma cos'è questa piccola mantellina? La volete vedere questa sera, questa piccola mantellina? Prenderò un piccolo esempio che già ci fa comprendere quella piccola mantellina, quanto pericolosa può essere nella nostra vita. Vi leggo un verso, Matteo 12,36. Or io vi dico che gli uomini renderanno ragione nel giorno del giudizio di ogni oziosa parola che avranno detta. Vi immaginate una sola parola oziosa è in grado di portarci a giudizio? Fatemi fare un parallelo. Io questa sera prenderò la piccola mantellina, quella che ognuno di noi potremmo dire: oh, fratello Piero, ma è una cosa banale, magari una parolina spiegata male. Questa sera la scrittura ci dice che per ogni parola oziosa saremo giudicati nella presenza del Signore. Se poi andiamo a fare un totale e andiamo a prendere versi come Romani capitolo 3, che ci dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, fratelli, la cosa si complica. Ma noi ringraziamo il Signore, perché quel verso continua dicendo: ma sono gratuitamente giustificati attraverso il sangue del Signore Gesù Cristo. Vogliamo applaudire Gesù, alleluia! Tutto questo è importante, tutto questo è importante, però il Signore ci invita a comprendere la chiamata che abbiamo ricevuto da Lui, una chiamata molto importante. Oggi io mi rendo conto sempre più come si tende a legalizzare il peccato. C'è la legalizzazione del peccato, un Evangelo che dice: non è importanza se tu vivi nel peccato, tanto Gesù ti lava dai peccati, e quindi poi la situazione si sistema. Quando Pietro uscì fuori ripieno dello Spirito Santo, egli uscì dicendo: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo e voi riceverete lo Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per quanti ne seguiranno. La prima parola era ravvedimento. È molto importante questo. Se noi prendiamo ad esempio Proverbi 28,13, dice così: chi copre i suoi misfatti non prospererà, ma chi li confessa e li lascia, vedete, chi li confessa e li lascia otterrà misericordia. Non è soltanto il discorso di confessare il peccato, ma il peccato va confessato e va anche lasciato. Allora io non posso prendere in giro quanti ascoltano la parola che predico, ma io devo tagliare secondo come Dio mi dà di trasmettere la parola di Dio, e predico ancora questa sera che il peccato non va solo confessato, ma va lasciato. La mantellina deve essere tolta. perché quella mantellina che può entrare dentro una famiglia può fare grande guasto. E quando noi diciamo vabbè, ma è un piccolo peccato, i fratelli non mi vedono, le sorelle non mi vedono, il mio familiare non mi vede e io lo tengo nascosto, quella piccola mantellina può essere causa di disastro. Acan non fu condannato a morte soltanto lui, ma anche la sua famiglia cadde in quella tragedia. Qualcuno può dire: perché Dio permise questo? Molti perché diventano imperativi davanti a Dio. Io so che Dio decide, però so una cosa, che una mela marcia è in grado di guastare tutto un paniere di mele. Cerco di immaginare la scena quando arrivò dentro casa sua e disse: guarda che bella, moglie mia, questa mantellina, guarda quest'oro, quest'argento, teniamolo nascosto. Vedete, la moglie poteva essere un po' tirata, ma quando vide il peccato, poi ti attira e vi cadde pure lei e vi caddero i figli. Cari nella grazia, dobbiamo cercare, specialmente quelli che sono chiamati ad essere nella propria famiglia re, sacerdoti, ad essere la guida di ogni famiglia, perché io credo che ogni papà è il pastore della propria famiglia. Dobbiamo cercare di trasmettere che le piccole mantelline, le piccole volpi guastano le vigne fruttifere. Lodiamo e benediciamo il Signore, togliendo queste mantelline che possono distruggere, che possono andare a limitare la potenza di Dio nella nostra vita, affinché lo Spirito di Dio scenda con potenza in noi e possiamo realizzare la potenza di Dio. È tragico quando io leggo dei re di Israele, del popolo di Israele, e notiamo, come abbiamo detto altre volte, ebbene, egli camminò interamente davanti a Dio, ma pur non demolì gli alti luoghi. È un evangelo a metà. Un evangelo a metà, come poi lo troviamo negli evangeli, quando è scritto: non possiamo servire a Dio e a Mammona, non possiamo servire a due padroni. Noi dobbiamo servire all'unico Signore, l'unico padrone, che è il Signore Gesù Cristo. E quando, cari nella grazia, fu visto Acan che aveva commesso lui il peccato, allora fu lapidato e il fuoco fu acceso sopra di lui. E a quel punto, cari nella grazia, fu eretta una montagna di pietre sopra lui. Il Signore dice: siediti alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici ai tuoi piedi. Alla fine tutto ciò che è stato peccato e distruzione sarà posto ai piedi della sposa e dello sposo celeste, ed essi saranno come un macigno sopra coloro i quali non accettano l'Evangelo. Perché se non ci fosse stato ognuno che avrebbe accettato l'Evangelo, allora avrebbero un minimo, cari nella grazia, di giustificazione. Ma a motivo che ci sono uomini e donne che abbandonano il peccato e seguono Cristo, tutto il genere umano è sempre più sommerso sopra un giudizio che sta per cadere. Dice la scrittura: e come fu al tempo di Lot, e come fu al tempo di Noè. Quale sarà l'ultima fase? Quale sarà l'ultima fase? Vogliamo comprenderla per la parola di Dio? Voi la trovate nella parola del Signore in Luca 17. Come fu al tempo di Lot e come fu al tempo di Noè. Vedete, Lot è il significativo personaggio del tempo della fine, perché Lot ci mostra come esce in un cammino con la famiglia, cioè la famiglia viene avvisata e seguono Lot e gli angeli, ma proprio mentre stanno uscendo, mentre già loro hanno accettato questa forma di evangelo nella loro vita, si vede la vera natura della moglie di Lot. Il suo sguardo ritorna sopra il mondo di Sodoma. Ora, se il nostro sguardo per metà è verso il mondo, il Signore ci dice negli evangeli: l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Capite quanto è grave la cosa? Vedete il tempo della fine, come fu al tempo di Esdra, che furono mandate indietro le donne straniere. Il tempo della fine sarà un tempo difficile, perché egli stesso ci dice, e voi lo potete trovare negli Evangeli sempre, chi ama madre, padre, fratello, sorella più di me non è degno di me. Il Signore stesso dice, io sono venuto per mettere discordia, per mettere la suocera contro la nuora. Perché questa separazione avviene? Voi lo vedete nelle stesse famiglie. L'uno alle volte è convertito, l'altro non lo è, o lo è a metà, e si crea una forma di discordia. E quando questa discordia, cari nella grazia, è oggi, voi vedrete quando Gesù ritornerà che avverrà la medesima cosa, e già in parte sta avvenendo in molte famiglie, come avvenne al tempo di Lot. L'uno andrà nella direzione spirituale, l'altra sarà ridotta come una statua. Una statua, cari nella grazia, che manifesta ciò che è la punizione di Dio. Ma noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare come il giusto Lot. Lot si travagliava, non accondisceva al peccato, perché certe volte noi siamo lì a dire, vabbè figlio mio fai, non ti preoccupare, figlio mio, o stiamo in silenzio quando qualcuno cade nel peccato. Ma il vero uomo di Dio, la vera donna di Dio, con amore, non con zelo, cari nella grazia, lo zelo farisaico uccide, ma con amore deve sollecitare la propria famiglia e dire, figlio mio, io ti voglio bene, ti amo nell'amore del Signore, ti prego, fammi questa grande cortesia, cammina insieme a me, cammina, perché Gesù sta per tornare ed è giusta cosa che tu non perdi di vista la chiamata divina. Non possiamo perdere questa chiamata, non possiamo mancare nel riconoscere il Signore, perché quella piccola mantellina, quel piccolo peccato che tu giudichi piccolo, è così grande che ti separa dalla gloria di Dio. E che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e fa perdita dell'anima sua? Che giova all'uomo se vive 100 anni e dopo quei 100 anni va a finire nell'inferno? A che cosa è servito? Meglio è camminare piano piano col Signore e dire, ma io non c'ho quella mantellina, non c'ho quell'oro, quell'argento, ma hai Gesù, il tesoro più grande, il tesoro più prezioso. Vogliamo applaudire Gesù, alleluia! Gloria a Dio! Dobbiamo essere gli uni e gli altri esortatori l'uno dell'altro. Dobbiamo esortare le famiglie, aiutare le famiglie. Non soccombere se vediamo il familiare cadere nel peccato. Perché, cari nella grazia? Perché noi siamo dentro le nostre case come dei predicatori e dobbiamo suonare la tromba. Voi notate, per parola di Dio, voglio leggervi Matteo 18, che dice così. Matteo 18,15, or se il tuo fratello ha peccato contro te, vai e riprendilo, fratello, lui solo. Se egli ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi teco ancora uno o due testimoni, acciocché ogni parola sia confermata per bocca di due o di tre testimoni. E se gli disdegna di ascoltarlo, dillo alla chiesa. E se disdegna di ascoltare la chiesa, sia come il pagano o il pubblicano. Quindi noi, quando vediamo qualcosa che non funziona, intanto si va, no, si prende la tromba. Ricordatevi che Giuseppe voleva licenziare Maria segretamente. Questa è figura di una giustizia, di un uomo che cammina in una integrità e che non sta lì con la tromba a parlare male di tutti. Vai dal tuo fratello e di fratello mio, stai camminando disordinatamente. A quel punto, se non ti ascolta, prendi due o tre testimoni. Se non ascolta due o tre testimoni, chiama tutta la chiesa. Vedete, è la scrittura, non l'ho scritto io questi versi. Se poi non ascolta neppure la chiesa, dice la parola di Dio, sia per te come il pubblicano, come il pagano. Quindi è importante che noi comprendiamo che non dobbiamo soccombere nel peccato, ma con amore dobbiamo invitare, a cominciare dai nostri stessi familiari, ad andare nella casa del Signore e a cercare la faccia di Dio. Ma noi ci rendiamo conto che dedichiamo a Gesù alle volte un giorno solo, che è la domenica, e quelle due ore di culto che ci seguono. Dedichiamo quel poco e ci lamentiamo, e se il caso neppure ci vogliamo andare in chiesa. Ma Gesù quanto tempo dedica ad ognuno di noi? Ci dà l'ossigeno per respirare, ci dà da mangiare, ci dà da vestire, ci guarda dalle calamità, ci fa crescere, ci guarda dalle malattie, dall'infermità, da ogni male. E allora vogliamo dire: anima mia, benedici il Signore, e tutte le mie interiore benedicono l'Eterno. Dobbiamo renderci conto che Dio ci ha benedetto e ci continua a benedire in una maniera gloriosa. Ma voglio farvi notare una cosa: fu quel piccolo così peccato, lo sto definendo erroneamente piccolo, a chiamare dietro a sé una serie di peccati. Perché quando noi ci culliamo in un piccolo peccato, poi quel piccolo peccato, erroneamente definito piccolo, si tira dietro una catasta di peccati. Vi faccio vedere quale fu il grave errore proprio di questo Acan. Qualcuno può dire: ma lo fece morire per una mantellina? Leggiamo Giosuè capitolo 7 verso 11. Israele ha peccato e anche trasgredito il mio patto che io aveva loro comandato, e anche hanno preso l'interdetto, e anche hanno rubato, e anche hanno mentito, e anche l'hanno posto fra i loro arnesi. Quindi Acan peccò di ribellione, trasgredì il patto, cari nella grazia, prese l'interdetto, rubò, mentì e pose ciò che era immondo in ciò che era consacrato al Signore. E non solo, causò il male alla sua stessa famiglia. Vedete, quel piccolo, erroneamente definito tale, peccato generò una catena di peccati. Allora, caro fratello, cara sorella, voglio proprio predicarvi questo questa sera: che quella mantellina, che può essere il peccato che ognuno di noi in questo momento vede nella propria vita, è in grado di scatenare una catena di altri peccati che diventeranno un muro altro tra te e Dio. Ma questa sera vogliamo alzare le mani e vogliamo dire: Signore, lavami col tuo prezioso sangue, liberami da questa mantellina, io la confesso dinanzi a te, ne voglio essere reso libero, e davanti a te dichiaro che non avrò più comunione con questa mantellina. Noi siamo il tempio di Dio, ma voi vi immaginate quella mantellina babilonese dentro la nostra vita, quando nel nostro cuore incominciamo a dire: io voglio essere ricco, voglio essere grandemente ricco, voglio essere qualcuno, e abbiamo questo modo di innalzarci, ricerchiamo tanti tesori in questa terra, gli uni ricercano di innalzare qualcosa, gli altri un personaggio dello sport, gli altri un personaggio del cinema, gli altri personaggi, altri pensano alla ricchezza e sono avari. Vedete, tante mantelline si muovono nella nostra vita, ma noi vogliamo, cari nella grazia, avere soltanto una visione, e questa visione, sapete che dice? Cercate in primo il regno e la sua giustizia, e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza. Perché più siamo legati alle cose della terra, meno realizziamo la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo. Che comunione c'è tra il fedele e l'infedele? Tra la luce e le tenebre? Vedete, è importante rispettare quello che è la catena della famiglia: papà, mamma e figli. Allora la moglie nella sottomissione del marito. Però voglio portarvi una referenza importante. La scrittura bene dice che la donna deve essere sottomessa al marito, che i figli devono essere sottomessi ai genitori, e che l'uomo comunque deve essere sottomesso a Dio. Notate, è una catena molto importante. Ma voglio farvi notare una cosa importante: se mio padre mi dice commettiamo peccato, io ho una legge superiore a quella di mio padre. E così la moglie è superiore a quella del marito. E così i figli stessi l'avranno superiore. Perché noi, sopra ogni cosa, abbiamo la legge di Dio. E se colui che è sopra di noi potrebbe essere mio padre, o per la moglie potrebbe essere il marito, mi dice, oh bene, commettiamo questo errore, io a quel punto vedrò la mia mantellina e dirò, io non la voglio. Tienitela tu per la tua vita, perché per me c'è una legge superiore a quel punto del matrimonio stesso o del grado di parentela, che è ciò che dice il Signore, siatemi santi perché io sono un Dio santo. Non possiamo cadere nell'errore del giardino dell'Eden. Ah, Signore, ha peccato lei, Eva. Eva disse, il serpente è stato. Dio ci giudica in funzione di quello che noi decidiamo di fare. Non possiamo fare scaricabarile. E allora, fino a quando noi rimaniamo nel rispetto di quelli che sono i canoni familiari, bene, giusto ed è biblico, ma se fuori da quel rispetto l'uno si alza e dice io sono il capofamiglia e si fa come dico io, commetteremo questa data iniquità, allora io mi fermerò e dirò bene marito mio, io sono sottoposto a te secondo la parola di Dio, ma sono sottoposto al di là di tutto ad una legge superiore, che è quella di non peccare dinanzi al mio Dio e di rimanere fedele al Signore l'Iddio nostro. Ricordatevelo e tenetevelo a mente, perché per il passato ho sentito dire, ma sai, mio marito mi trascina in questo dato errore, che devo fare? Ma sai, i miei figli che vuoi hanno ormai il sopravvento nella famiglia. La scrittura ci dice, separatevi da ciò che è peccato, dipartitevi, e voi che portate i sacri vasellamenti siate santi all'Iddio vivente. Ora io non sto dicendo di arrivare alla separazione coniugale, ma sto semplicemente dicendo che se mio marito o mia moglie mi vuole contaminare col peccato, io dirò no. Qui io ho la mia decisione spirituale, e quindi questa decisione spirituale mi porta a rimanere appartato col Signore. Posso avere comunione a livello coniugale, non sto dicendo che vi dovete separare, attenzione, non vorrei essere frainteso, ma sto dicendo che questo rapporto coniugale non mi potrà mai obbligare a vivere nel peccato, non mi potrà mai, porto per ipotesi, se sono donna, mio marito, dire andiamo a ballare in discoteca e godiamoci la vita nei locali notturni, perché io dirò tu portami nella casa del Signore e quello che vuoi fare tu a scapito tuo lo puoi pure fare, perché io non tradirò mai il matrimonio più eccellente, che è quello col Signore Gesù Cristo. Pensate che Lot doveva riguardare alla sua moglie o doveva riguardare all'ordine del Signore? Egli riguardò all'ordine del Signore. E vedete che la moglie di Lot cadde per la via. Molte donne, molti uomini cadranno nella via. Ricordatevi che Lot è la figura degli ultimi tempi. E vedrete che negli ultimi tempi, come mai prima, avverrà ciò che è scritto nella scrittura, ciò che avvenne a Lot, ciò che avvenne anche al giusto Giobbe, quando invece di avere il conforto della moglie, la moglie gli disse, ebbene, maledici Dio e muori. Vedete che bel conforto. Ma eppure non era il giusto Giobbe, eppure cari nella grazia, vedete come il diavolo alle volte si usa pure dei membri più intimi, e la scrittura ce lo dice, i nemici più terrificanti saranno proprio quelli di casa tua, non dico di tutte le famiglie, perché la scrittura dice credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua, ma spesso e volentieri questo può avvenire. Ma quello che questa sera il Signore ci sta dicendo è non permettere che nel tempio della tua vita abbia ad entrare il peccato. Sopporta, dice la scrittura in Corinzi, se tuo marito che non è convertito acconsentisce di abitare con te, non lo mandare via, vivici. E la scrittura, Paolo lo scrive. Ma questo non significa che io dovrò cadere negli errori di chi mi sta vicino, ma dovrò mantenere sempre la mia consacrazione alta, dicendo da persona intelligente, specialmente ora che viviamo nel 2010, credo che in questo la mente umana dovrebbe essere più evoluta, il rispetto reciproco nella libertà di rendere culto a chi si vuole. Noi abbiamo scelto di rendere culto all'Iddio vivente, e anche gli stessi familiari devono rispettare quelle che sono le nostre decisioni. Notiamo che questo, cari nella grazia, è molto importante. Oggi questo avviene, sapete, in molti casi, anche nel caso delle separazioni che avvengono nelle chiese, è il frutto di una ricerca propria, è il frutto di una ricerca ai propri desideri, alle proprie vedute. Lo abbiamo citato e lo citeremo sempre, quel verso di Proverbi che dice: chi si separa per la propria cupidità e schernisce ogni legge e ragione. E questo, cari nella grazia, e quindi andando verso la conclusione del messaggio, vogliamo questa sera focalizzare che dobbiamo continuare in questa visione meravigliosa per non fare la fine di Acan. Nel tempo della fine avverrà a molta gente che ha avuto una religione la stessa cosa che avvenne a Can. E come fu al tempo di Lot, cadrà dal cielo fuoco e zolfo, vi saranno gravi terremoti e gravi situazioni. Ma per gli eletti, per quanti hanno accettato Cristo nella loro vita, essi hanno questa chiamata gloriosa: che dov'è il carname, qui vi si raduneranno le aquile. E a lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.